minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale. Oggi parleremo di donazione del sangue e di neuroriabilitazione per bambini disabili. Due piccole buone notizie, come sempre, prima di entrare in tema. Il giardino sull'autobus. L'idea è nata dalla tesi di laurea di Castro Cosio, studente della New York University. Installando dei piccoli giardini sul tetto degli autobus si potrebbero avere dei vantaggi incredibili. Aumento della superficie verde cittadina, assorbimento di anidride carbonica, migliore estetica del trasporto pubblico e un sistema di isolamento acustico e termico naturale e a bassissimo consumo di energia. Un prototipo di Bus Routes è già in fase di sperimentazione nella stessa New York. Diamo i numeri. Meno 36,4% è la diminuzione del randagismo in Italia registrata ad agosto 2010 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel periodo compreso tra il 25 luglio e il 29 agosto 2010, gli avvistamenti di cani vaganti e abbandonati sulle strade sono stati 2.680 contro i 4.213 del 2009. La situazione migliore è nel Lazio, dove le segnalazioni sono calate del 44%. Martedì prossimo, 14 giugno, sarà la giornata mondiale del donatore di sangue. La donazione è un gesto di solidarietà che ora cerchiamo di capire meglio con il dottor Aldo Ozzino Calligaris, presidente FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. Dottor Calligaris, benvenuto.
Buongiorno, dottoressa.
Dottor Calligaris, perché donare il sangue?
Donare il sangue è un gesto di grande valore etico e morale, ed è indispensabile per poter garantire attraverso la donazione del proprio sangue e dei suoi componenti una terapia trasfusionale sicura e disponibile per i pazienti di cui ne hanno bisogno.
Qual è il profilo tipo del donatore?
Dunque, il donatore è una persona diciamo tra i 18 e i 65 anni, è una persona diciamo che ha fatto una scelta di responsabilità e di volontariato per poter fare in modo, attraverso diciamo il suo gesto, di continuare ad assicurare una terapia assolutamente indispensabile che non si può ottenere attraverso processi industriali o processi farmaceutici, e quindi poter garantire un presidio che in altro modo non sarebbe reperibile. Il donatore è una persona mediamente tra, diciamo nella maggioranza dei casi è nei due terzi è un uomo, un maschio, e tra i 35 e i 60 anni, e mediamente di media buona cultura, che ha fatto un suo percorso di condivisione di questo che è una necessità e che attraverso quello che è una proporzione continua delle associazioni e federazioni di donatori di sangue porta a compimento in maniera continua una garanzia di sicurezza.
Dove e come viene mantenuto il sangue prelevato?
Dunque, il sangue viene raccolto preferenzialmente in situazioni diciamo di necessità, per cui il sangue prelevato si conserva bene nel donatore. Il donatore si rende disponibile quando serve il suo gruppo sanguigno, quando serve l'emocomponente giusto, che può essere il sangue intero piuttosto che i globuli rossi, il plasma o le piastrine, facendo riferimento al servizio trasfusionale o all'unità di raccolta gestita dalle associazioni. Quando appunto viene sollecitato per poter donare l'emocomponente necessario. Quindi il sangue, una volta raccolto, si conserva per un periodo medio di 45-52 giorni, però il posto migliore dove conservare il sangue è il donatore stesso, che si rende disponibile quando appunto viene sollecitato e viene invitato a fare questo gesto di solidarietà. Questo è un percorso, diciamo, culturale. che passa da una donazione cosiddetta volontaristica, buonistica, un po' così spontanea, sicuramente un gesto buono, un gesto etico che non possiamo assolutamente dare per non corretto, però a una donazione che noi definiamo responsabile e associata, e che significa dare quello che serve quando serve, finalizzato al fatto che non manchi mai una goccia del sangue per i pazienti, ma soprattutto che nessuna goccia del sangue donato venga sprecata.
Lei ovviamente sta parlando del donatore abituale,
certo,
quello iscritto, certo, ad associazioni per donatori di sangue?
Esatto, che costituisce l'85% delle donazioni che oggi si fanno sul territorio. Nel 2010 noi abbiamo avuto più di 2.500.000 donazioni di sangue intero e più di 500.000 donazioni mediante procedure in aferesi, il che vuol dire si raccoglie il sangue con circuiti sterili monouso e apparecchiature specifiche, si restituisce al donatore la parte che non viene utilizzata, che non viene raccolta, mentre si raccoglie magari soltanto plasma o plasma piastrine o plasma rossi, a seconda appunto del tipo di donazione più idonea al donatore, anche in base alle sue condizioni di salute fisica e fisiologica. Però di fatto di queste 3 milioni di donazioni soltanto l'85% sono fatte da donatori cosiddetti periodici associati. Circa il 15% invece ancora provengono oggi in Italia da donatori cosiddetti occasionali, cioè quei donatori che vanno a donare così saltuariamente quando, diciamo, avvertono la necessità o sono sensibilizzati, o purtroppo, come ancora avviene oggi raramente, ma avviene ancora, sono sollecitati dalla necessità di assicurare una terapia per un conoscente, un amico, un parente, cosa che assolutamente non è corretta. Primo, perché assicurare la terapia all'ammalato è assicurare un livello essenziale di assistenza e quindi dovrebbe essere una garanzia del sistema sanitario nazionale per l'ammalato stesso. Secondo, perché in condizioni psicologiche particolari, quindi nel momento in cui una persona va a donare perché sa che è indispensabile quel sangue per poter magari far operare una persona o poter assicurare una terapia a un ammalato oncologico, può portare a una non corretta volontarietà e spontaneità di quella donazione e quindi anche nei criteri di esclusione a un'eventuale omissione di comportamenti o di motivazioni che non sono alla base di una garanzia di sicurezza. Abbiamo ovviamente da questo punto di vista la certezza che poi su ogni unità donata vengono eseguiti tutti quei test che escludono il rischio di trasmissione di malattie infettive al paziente, però non possiamo comunque dalle donazioni occasionali escludere quei rischi di conoscenza proprio di quelle che possono essere delle motivazioni che potrebbero a un certo punto non far ritenere al donatore di non donare perché magari in un periodo finestra o perché si è esposto a quelle che possono essere anche le nuove patologie emergenti come il West Nile virus o altre situazioni che si sono verificate negli ultimi anni.
Dottor Calligaris, il sangue ha una scadenza?
Sì, il sangue ha una scadenza nel senso che una volta che è stato raccolto viene conservato negli stessi circuiti dove è stato raccolto, lavorato, separato, perché il sangue intero non si utilizza mai come tale, viene separato in globuli rossi, in plasma, in piastrine e a seconda appunto dell'emocomponente il plasma può essere congelato e può essere utilizzato anche dopo un anno scongelandolo perché non si rovina in queste condizioni. Le piastrine invece hanno una scadenza molto breve per poter essere utilizzate per un paziente oncologico o per un paziente politraumatizzato o emorragico, devono essere usate entro 5 giorni dal momento della raccolta e i globuli rossi mediamente vengono utilizzati entro i 45 giorni. Però non tutti i pazienti possono ricevere un sangue che è stato raccolto 45 giorni prima, in particolare i pazienti talassemici che necessitano per tutta la vita di un trattamento, di una terapia trasfusionale, hanno necessità che il sangue che loro viene trasfuso provenga da donazioni che siano avvenute non più di 10 giorni prima, così come i pazienti pediatrici, bambini che hanno bisogno di piccole quantità di sangue e quindi il sangue di un donatore adulto magari viene separato addirittura in 3 unità pediatriche, però il sangue raccolto deve essere assolutamente molto recente per poter assicurare una qualità della terapia e soprattutto per poter garantire un ottimo trasporto di ossigeno, che è la funzione più importante che svolgono i globuli rossi.
Che fine fa il sangue non utilizzato?
Fortunatamente noi oggi in Italia abbiamo ridotto il sangue non utilizzato a una percentuale molto bassa, intorno al 3% di tutte quelle unità che dicevo prima, quindi un numero decisamente in media con quelle che sono le unità non utilizzate di tutti i paesi europei e ad alto sviluppo, e purtroppo la parte che non viene utilizzata, che è anche dettata non solo a volte per scadenza e quindi per superamento di quei periodi di cui ti parlavo prima, ma anche per cause sanitarie o tecniche, cioè unità che vengono ritrovate positive, succede raramente, ma per il virus delle epatiti e piuttosto che per analisi che vengono fatte che fanno intendere che nel donatore non c'erano le condizioni giuste per poter fare quella donazione, o per cause sanitarie, ci può essere per esempio nel processo di frazionamento un errore tecnico o un errore di congelamento piuttosto che un errore della conservazione. E da quando l'unità di sangue viene donata a quando viene utilizzata c'è tutto un percorso che garantisce, secondo la tracciabilità prevista dalle leggi italiane, ma soprattutto dalle direttive europee, di tenere sotto controllo la temperatura di conservazione piuttosto che la qualità della sterilità dell'unità stessa. E di conseguenza stiamo parlando di un numero molto ridotto. Queste unità purtroppo vanno all'inceneritore, cioè vengono eliminate, e però ripeto, è un numero che rientra assolutamente nei parametri di tutti gli altri paesi europei.
Quali sono le iniziative FIDAS per la giornata mondiale del 14?
Quest'anno la giornata mondiale si vede coinvolti su tre motivi principali che ci hanno spinto a celebrare il 14 giugno 2011. Innanzitutto secondo quelle che sono le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè donatore sano, sangue buono, quindi il donatore che è una persona sana, che fa una scelta di vita di una buona salute, di una buona alimentazione, di corretti stili di vita, di una vita all'aria aperta, e quindi un donatore che comunque si comporta come tale non solo nel momento del gesto della donazione, ma in tutta la sua vita fa una scelta di avere una modalità corretta, una modalità diciamo buona, una modalità di buoni comportamenti, e quindi su questo stiamo lavorando molto in tutte le nostre sedi. Gli altri due argomenti che ci ovviamente attualizzano la donazione sono la celebrazione dei 150 anni d'Italia, dell'Unità d'Italia, che hanno visto da parecchi studi far emergere come uno dei motivi fondanti e leganti proprio questa Unità d'Italia sia stato proprio il gesto della donazione del sangue. Il gesto della donazione del sangue è un gesto che unisce, quindi in qualche modo richiama questo concetto di italianità e di solidarietà, diciamo, che comunque è un po' alla base della nostra società. Il terzo motivo è che quest'anno ricorre anche l'anno europeo del volontariato, e quindi ovviamente il gesto di una donazione volontaria non poteva che essere ricordato anche per questo aspetto. Pertanto noi quest'anno celebreremo a livello nazionale insieme alle altre associazioni di volontariato la giornata della donazione con una serie di iniziative che si svolgeranno in Torino, proprio perché è stata la prima capitale d'Italia in occasione appunto della celebrazione dei 150 anni, sottolineando questi aspetti, gli aspetti della buona salute, gli aspetti dell'apertura all'Europa e gli aspetti della promozione della donazione del sangue in quelle categorie che sono soprattutto i giovani, i cittadini di altre etnie che ormai si stanno integrando nel nostro tessuto diciamo sociale, e le donne, che sono appunto le categorie che ancora hanno una minore partecipazione a questo gesto di solidarietà. Questo percorso ci vede appunto presenti poi anche in tutte le sedi della FIDAS che sono diciamo sul territorio nazionale e che vedono raccogliere anche quello che è stato il frutto di uno studio che FIDAS ha commissionato a Censis, che chiede proprio un percorso di maggiore integrazione di queste categorie di cittadini che sono meno sensibili alla donazione. Questo perché noi intendiamo, insieme, diciamo in collaborazione stretta con le altre associazioni di federazioni di volontari italiani del sangue, abbattere quel 15% di donazioni occasionali e far fronte a quello che è un andamento diciamo sempre costante di un aumento dei consumi del fabbisogno per il paziente, dettato dall'aumento dell'età media del cittadino, dettato dall'aumento della qualità della chirurgia e della medicina che oggi viene erogata dal Sistema Sanitario Nazionale, è dettato soprattutto dall'aumento della qualità e della quantità della vita del paziente oncologico. Questi aumenti fanno sì che ogni anno il fabbisogno cresce del 3%. E noi abbiamo visto anche, sempre attraverso lo studio Censis, che tendenzialmente la popolazione su base demografica tenderà a diminuire soprattutto nelle fasce giovani. Di conseguenza un aumento dell'età media e quindi dei pazienti che più necessitano di terapia trasfusionale, una diminuzione invece dell'età media del cittadino e soprattutto delle fasce giovanili, sono in controtendenza. Dobbiamo contrastare queste situazioni, altrimenti ci troveremo da qui a 10 anni con una carenza di sangue di circa il 9-10%. E potrebbe quindi farci ripiombare negli anni 2000-2003, quando ancora avevamo dipendenze e necessitavamo di dover importare globuli rossi e quindi sangue dall'estero.
Ricordiamo il sito www.fidas.it. Grazie al dottor Aldo Ozino Caligaris, presidente FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. Dottor Caligaris, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e grazie dell'interessamento a questa giornata e soprattutto buon lavoro e un ringraziamento ai mezzi di informazione che sono per voi un veicolo importantissimo per poter avvicinare i cittadini e ringraziarli soprattutto i donatori del loro gesto.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
È in corso il 23° meeting annuale del European Academy of Childhood Disability, un incontro dei massimi esperti nel campo della neuroriabilitazione dei bambini disabili. Vediamo di cosa si tratta con il dottor Enrico Castelli, responsabile della struttura complessa di neuroriabilitazione pediatrica del Bambino Gesù e organizzatore del meeting. Dottor Castelli, benvenuto.
Buongiorno.
Dottore, dunque questa mattina l'apertura dei lavori del meeting, incontro che ha come scopo cosa?
L'incontro è quello di confrontare gli specialisti che a livello internazionale si occupano del bambino con varie forme di disabilità e dei problemi delle loro famiglie. È il congresso più importante che raccoglie quindi in questo caso più di 500 specialisti che arrivano da 48 nazioni diverse. Il congresso è l'occasione per aggiornare le competenze professionali in diversi ambiti della disabilità, da quella motoria, a quella cognitiva, a quella sensoriale, alle problematiche di tipo psicologico e così via.
Quale pensa che siano le nuove frontiere in questo campo per quanto riguarda le terapie?
Ma ci sono diverse novità nel campo farmacologico, per esempio della protezione del sistema nervoso dopo un danno e per facilitare il recupero dopo una lesione del sistema nervoso e cervello. Vi sono nuove tecniche che si stanno affacciando in campo riabilitativo che sono delle novità assolute, come per esempio l'impiego delle tecnologie e della robotica nel trattamento dei problemi di controllo motorio del braccio, per esempio, o della gamba. E in questo caso abbiamo per la prima volta organizzato in questo congresso una sessione dedicata proprio a questo tipo di strategia di trattamento.
Ma lei parla di post-traumi, ma anche di lesioni genetiche?
Sì, diciamo, il congresso si occupa di tutti i tipi di disabilità, indipendentemente dalla causa, che colpiscono il bambino e l'adolescente. Quindi ci sono sia lesioni congenite, la più frequente è la paralisi cerebrale infantile che colpisce circa un bambino su 500 nati vivi, sia tutte le cause di tipo acquisito, dal trauma cranico all'ictus, agli encefaliti, ai tumori cerebrali e così via.
Nel corso del congresso saranno presentati i risultati delle ricerche di quest'ultimo anno?
Certo, certamente. Tra queste ci sarà particolare attenzione agli studi clinici controllati, che sono quelli molto importanti per la medicina e per la riabilitazione, che ha sofferto negli anni scorsi di una difficoltà, diciamo, nel operare secondo i criteri della medicina basata sull'evidenza, proprio perché mancavano strumenti che potessero oggettivare i problemi di disabilità del bambino e i risultati di miglioramento che otteneva coi trattamenti. Questi problemi sono ora stati superati grazie anche all'impiego di metodiche di analisi dei problemi motori del bambino con strumenti molto sofisticati che consentono di oggettivare con sicurezza i problemi presenti e quindi aiutano il medico a scegliere la strategia di trattamento migliore e anche a verificarne i risultati in modo assolutamente oggettivo.
Dottor Castelli, questa mattina l'apertura ufficiale, ma già ieri ci sono stati dei piccoli incontri?
Certo, ieri pomeriggio ci sono stati tre incontri di mezzogiornata. Un incontro è stato dedicato esclusivamente ai problemi di deglutizione del bambino, alla cosiddetta disfagia, che è un problema molto importante e frequente nel bambino con danno neurologico. Un altro incontro è stato dedicato all'analisi del movimento, quello a cui accennavo un attimo prima, cioè il ruolo che queste tecniche di analisi oggettiva del movimento devono avere in un contesto di riabilitazione aggiornato. Non si può più fare a meno di strumenti che consentono al clinico, al ricercatore di operare su dati certi quando si ha a che fare con un bambino con disabilità. Il terzo incontro è stato dedicato alla presentazione dello stato d'avanzamento delle linee guida, delle raccomandazioni che la European Academy of Childhood Disability sta preparando, ormai ci sta lavorando da più di un anno, proprio nel campo della valutazione del trattamento dei bambini con paralisi cerebrale infantile. Un grosso lavoro che richiede lo sforzo di molti specialisti di varie nazioni, ma che sarà fondamentale per poter avere delle modalità di comportamento, di terapia che siano le più efficaci possibili allo stato attuale in tutti i paesi avanzati.
Mentre per oggi cosa è previsto?
Il convegno è organizzato su varie sessioni di tipo plenario con comunicazioni di personalità di spicco nell'ambito scientifico che faranno il punto su aspetti della riabilitazione. Per esempio questa mattina c'è stata l'azione del professor Fawcett sulla plasticità del sistema nervoso e le sue relazioni con il recupero delle funzioni nel bambino con un danno cerebrale. E questa è la base, diciamo, del nostro lavoro, perché ovviamente tutti noi sappiamo che quando una cellula nervosa muore purtroppo non può essere più sostituita, ma il sistema nervoso ha questa enorme capacità di riorganizzare ciò che ha a disposizione per ottenere comunque una funzione. Ed è su questi aspetti che noi come riabilitatori dobbiamo puntare per far recuperare sempre di più ai nostri bambini. Poi oltre alle sessioni plenarie ci sono una serie di sessioni parallele dove vengono presentati i risultati degli studi, per esempio nel campo dell'autismo piuttosto che nell'ambito dei traumi cranici. Per esempio c'è un'intera sessione che abbiamo organizzato in collaborazione con la International Pediatric Brain Injury Society, che si occupa solo di bambini con gli esiti di trauma cranico. Oppure un'altra sessione è stata organizzata in collaborazione con un'altra società scientifica che è la European Pediatric Neurological Society, affrontato i temi delle problematiche di controllo del movimento. Quindi insomma è un convegno che consente un aggiornamento a 360 gradi nell'ambito della disabilità dell'età evolutiva. Inoltre abbiamo i lavori che i colleghi delle varie nazioni ci hanno inviato per la presentazione al convegno. Si tratta di oltre 230 abstract che il Comitato Scientifico del Congresso ha analizzato. 55 di questi sono stati selezionati per una presentazione orale all'interno del Congresso e gli altri vengono presentati come poster. Quindi un grosso contributo che evidenzia l'attenzione che a livello internazionale questo mondo della disabilità infantile riveste. Il valore del lavoro a favore del bambino disabile e della sua famiglia è anche di tipo etico, e questo è sottolineato sia dall'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, che è stato ottenuto dal Congresso, sia anche dal patronato dell'Unione Europea. La vicepresidente del Parlamento Europeo, Roberta Angelilli, ci ha confermato la sua presenza sabato e chiuderà il convegno con una relazione sulle politiche europee a favore dei disabili e delle loro famiglie.
Dottor Castelli, la lasciamo ritornare quindi al convegno. Grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Era il dottor Enrico Castelli, responsabile della struttura complessa di neuroriabilitazione pediatrica del Bambino Gesù e organizzatore del meeting. Siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.